Ciao, oggi parliamo di
musica e giovani.
Podcast, podcast, luogo di domande, chissà perché. Ci sembra sempre poi di stare poco bene, dillo ad podcast, podcast, luogo di risposte, che poi la gente si sa che in fondo queste cose le sa. Però avevamo già affittato la sala.
Ciao popolo, siamo Marco
e Nicola.
Oggi con noi, rullo di tamburi, Andrea May.
Ciao a tutti.
Ben trovato Andrea. Allora, Andrea May, produttore, musicista, arrangiatore. Lavora nell'ambiente musicale dagli anni 90?
No, prima.
Dal prima degli anni 90, quindi insomma.
Primo disco l'ho fatto nell'85.
Il Doc of Rock, conosciuto qui insomma in Italia. Abbiamo scelto Andrea perché è esponente, insomma, forse l'unico, il più grande che abbiamo qui nelle Marche almeno, per parlare di un argomento che ci tocca molto da vicino. Perché? Perché nella nostra attività di educativa di strada, che è quella che svolgiamo ogni volta con Lazzaro Don Tour, ci capita molto spesso di avere a che fare con i ragazzi e di approcciare con i ragazzi proprio tramite lo strumento musica. Ovvero, capita spessissimo di utilizzare una cassa ed un telefono cellulare per diciamo intercettare e cominciare a conoscerci con i ragazzi con cui poi stabiliamo un rapporto di fiducia e anche di amicizia. E diciamo che, se Nicola mi conferma, è lo strumento proprio con cui siamo riusciti a lavorare meglio da quando abbiamo iniziato questo tipo di percorso.
È universale,
a testimonianza del fatto che la musica resta il centro delle vite, perlomeno di noi di noi a cui piace, insomma, e anche dei ragazzi. Quindi almeno per quel che riguarda la musica, la differenza è stata annullata. Quindi, ciancio alle bande, bando alle ciance, partiamo con la prima domanda per Andrea. Andrea, per te che mangi, vivi e respiri musica da più di 30 anni, com'è cambiato il rapporto tra ragazzi e musica in studio di registrazione? In generale, com'è cambiato proprio il modo di fare musica?
Allora, nello specifico, prima però vorrei dire una cosa, che sono cambiati in 30 anni, da quando avevo 20 anni io e i 20 anni di oggi, la differenza è molta. Non è una cosa che è accaduta oggi, ma già dagli anni, primi anni 2000, la differenza è che quando io avevo 20 anni la musica era al centro della vita di chiunque. Tutti, per tutti noi la musica era la cosa più importante. Potevi essere di qualsiasi estrazione, potevi fare qualsiasi lavoro, usciva il disco di Pink Floyd, tu lo dovevi comprare, dovevi avercelo. La musica era quello che ci legava. Poi a molti di noi, cioè, la musica ci ha salvato la vita, perché invece non, la vita era diversa, non era come oggi. Si usciva tutte le sere, per cui chi suonava, ma suonavamo in tanti. Io, per esempio, so di Civitanova, io mi ricordo tantissime band, tantissimi ragazzi che suonavano anche col poco, quel tanto talento che ognuno ci aveva, però era un modo,
fermento,
era tanto fermento, tutti stavamo insieme ed era l'unico modo per non andare in giro a far risse, a far casino, a combinare guai. Ma infatti, da sto punto di vista, io devo dire che tutti i nostri genitori, non ho mai visto uno che diceva no, non ci andano, comprare,
anzi,
no, anzi,
vi teneva lontano
un po', meno guai, c'erano uguali, ma sicuramente di meno. Poi la differenza è che la musica era la prima, forse la più importante, insieme al mondo del cinema, ma il cantante famoso era qualcosa di incredibile, no? Cioè
l'aura che si generava attorno.
Ma scherzi, cioè la musica era al centro della vita di tutti. Avevi 20 anni, andavi a lavorare, prendevi, mi ricordo, 700-800 mila lire, a lavorare 40 ore a settimana, a fare l'operaio, anche 50, no? E ti compravi la macchina da 1 milione, una 127 scassata, ma ci mettevi lo stereo da 1 milione. Cioè, capite? È come se tu oggi compri una macchina a 4.000 euro usata e ti compri lo stereo da 4.000 euro. Cioè, il rapporto è quelli. Quindi pensate che differenza che c'era di importanza della musica, no?
Era, possiamo dire, quasi sacro.
Era una cosa, sì, era
imprescindibile.
Cioè, anche chi non suonava, cioè, erano. Io suonavo, se ho pianoforte, tutto pensavo nella vita meno di fare musicista, Anche se ho studiato pianoforte, tutto quanto, però mi sono trovato a suonare perché sapevo che suonavano, mi venivano a chiamare: oh Andrea, no, ma tu suoni? Ma io non l'ho fatta mai, non avevo, suonavo la classica, figurati a suonare la roba blues, non sapevo far niente. Però sai, alla fine tanto stavamo tutti insieme, si andava a suonare. Dopo, sai che quando molti di noi, tanta gente suona in una città, per forza delle cose alla fine il confronto si alza, i gruppi si mettono sempre più insieme, quelli più bravi, e alla fine io devo dire che il posto dove abito io ancora oggi siamo molti musicisti professionisti che hanno fatto carriera.
Genera il cosiddetto movimento.
E ha generato tanta gente che suona, e a tutti altri livelli.
Sì.
Io ho tantissimi amici miei, colleghi di Civitanova, ho tantissimi. Macerata un po' di meno, però Macerata è già diversa come città.
Sì, cioè,
è già diversa. Quindi prima cosa dico, i tempi erano diversi, come adesso andiamo sullo specifico dello studio, però la cosa più importante è capire che comunque la musica a un certo punto non è uscita dal centro della vita delle, sì, persone. Questo è già accaduto, guardate, nei primi anni 2000, quando arrivò internet, e internet, pensate che è stato venduto, cioè le reti internet sono state vendute al pubblico perché? Per scaricare i film, ma soprattutto per scaricare le canzoni, che poi i film comunque non reggeva al confronto col cinema, mentre no, invece l'MP3 comunque tu te lo sentivi. Quindi perché hanno permesso questo? L'hanno permesso perché hanno venduto in tutto il mondo le reti. Poi c'è qualche stato che hanno difeso le quote di mercato, qualche
Francia,
stato,
tipo,
la Francia e la Germania più di tutti, ma anche l'Inghilterra, anche gli stessi Stati Uniti. Al primo avviso che dicevo, qui ragazzi non si vende più un disco, che facciamo? I governi, però parliamo di industrie discografiche che erano importanti,
anche,
molto molto più importanti, invece in Italia non...
Anche le volontà politiche importanti.
Sì.
L'altro giorno,
cioè, capito,
ho parlato
controsensi
con un chitarrista che è tornato da una tournée in Francia, lo Stato rimborsa
gli spostamenti
in macchina per i concerti.
Il disco che hai fatto te, Marco,
cioè,
se fosse stato in Francia, al primo disco, un artista nuovo, il governo francese riconosce, ci sono delle leggi che ti riconoscono, quando tu fai una cosa di minimo di interesse, ti riconosce una percentuale dei soldi con cui, per esempio, molti che fanno, fai un tour, ti organizzi un tour sui locali, magari costi, il locale non ti può pagare tanto, ma se tu da qui vai a suonare a Milano e ti danno 300 euro, te ce ne vuole 500 per andare su, dormire, ci vuole 1000 euro, e invece lo Stato, solo quello,
sì, sì,
sono... Guarda, se non ci fosse, fosse stata quella legge, non avremmo mai conosciuto i Mano Negra, non avremmo mai conosciuto i Manu Chao, i Negress, i Satellite, tutti i gruppi con cui io ho avuto la fortuna di suonare, no? Qui Gang, diverse volte insieme, i Pogues in Irlanda, uguale, comunque, quegli stati, fare musica è semplice.
Più semplice.
Oggi per chi fa musica, fare musica autorale, cioè dice io faccio il mio progetto, faccio questo e voglio piano piano, oggi è difficile andare avanti, perché secondo me uno, la grande industria non investe sul nuovo, non investe perché non incassa. Per anni solo la SIAE, per esempio, mancano un mare di soldi perché nessuno pagava, tutti scaricavano gratis. Pensate che in Francia 2006, vi dico questo aneddoto semplice però capite, un ragazzino viene francese, viene ospite a casa nostra, quei scambi culturali con i ragazzi della stessa età, quindi dopo nostro figlio Luca andò in Francia a casa di questo, una settimana di 10 giorni. Mi ricordo sul computer a casa Sara, che era piccola, doveva prendere un pezzo per lo zecchino dello zecchino d'oro, voleva sentire, e il fratello l'ha scaricato con emule, cosa che a casa nostra non facevamo mai, perché io poi i dischi ce li avevo tutti originali, cioè no, anche Luca non siamo stati mai a scaricare. Ha scaricato quel pezzo davanti a sto ragazzino francese,
scandalo,
scandalizzato, ha fatto, è illegale, ma voi potete, fate questo. E Luca ha detto, ma una canzone, ha fatto, no, in Francia fai questo, ti arriva una mail gialla il giorno dopo della finanza, poi continui, te ne arriva un'altra, sempre dal computer, non è che ti arriva, te mandano loro proprio, rossa, dopodiché ti suonano il campanello, per 5 anni, 2.500 euro di multa, e per 5 anni nessuno che abita lì può fare un contratto telefonico. Allora,
consigliamo la visione di Mixed by Harry, che è un film straordinario sulla nascita in Italia della pirateria, bellissimo.
Ah, ho capito, sì, bello.
Film bellissimo.
No, ma...
Allora, a proposito di questa domanda, adesso abbiamo messo una...
Tantissima
carne al fuoco, ma questo ci piace, insomma, quindi, questo aspetto era molto importante. Infatti volevamo toccarlo, e grazie per lo spunto, perché è proprio l'avvento di internet e dei social network che a nostro avviso ha segnato un po', ha fatto da spartiacque, diciamo, cioè la possibilità di usufruire gratuitamente o quasi e ovunque del prodotto musicale, che comunque è il prodotto di un lavoro che è lungo,
è costoso, è pieno
di problemi da risolvere, imprevisti che si presentano quotidianamente, una capacità veramente di problem solving, per usare un termine caro oggi a chi fa i colloqui di lavoro, veramente veramente alta. La domanda quindi è cambiata un po' la percezione dal punto di vista dell'ascoltatore compratore, cioè oggi a me sembra che sia difficile per chiunque pensare di pagare.
Questo è accaduto già dopo i primi anni 2000.
E a me sembra irreversibile. Cioè, oggi, tentando di avere un occhio, diciamo, terzo, comunque non coinvolto, a me sembra impossibile tornare indietro.
Ma infatti, allora si tornerà in una maniera o un'altra, adesso stanno risolvendo, però la situazione in 2 anni, 3 anni è già migliorata. I problemi sono diversi. Per esempio quello che dicevi tu, comunque l'avvento di internet, in realtà secondo me doveva essere una grande risorsa. purtroppo non è stata sfruttata dalle case discografiche, perché qualcuno mi deve spiegare perché YouTube non l'ha fatta la Sony o non l'ha fatta la Warner, perché la Warner e la Universal non hanno i loro portali, cioè perché dobbiamo delegare a qualcuno, ha fatto tutto questo sistema e poi loro si beccano un mare di soldi e ti lasciano le briciole. Sì. La discografia si è adagiata su sta cosa. Sì. Però io vorrei dire un'altra cosa, è pure importante. Secondo me ci sono anche altri motivi per cui la gente oggi non paga la musica, non la vuole pagare e non gliene frega niente di pagarla.
Sì, cioè, a me sembra che sia scontato ormai, che guarda, la musica sia gratis.
Lo so.
E invece, secondo me, non c'è dietro la consapevolezza di quanto sia proprio muscoloso il lavoro che c'è dietro per fare un singolo pezzo anche banale.
Questo non gliene frega niente a nessuno, no? Marco, lo sai tu, lo so io.
No, ma però è sempre una domanda che uno c'è in testa, no? Ma com'è possibile che un lavoro di quel tipo, quella quantità di lavoro, sia dato per scontato che non vada pagata?
Siamo arrivati qui e guardate, io dai primi anni 2000 io già lo dicevo, mi ricordo in certe riunioni dove eravamo in tanti, io dicevo: signori, non è internet il problema. Il problema è che noi non siamo più al centro della vita delle persone come musicisti. Non rappresentiamo più quello che era 10, 15, 20 anni prima. Questo perché? Anche lì ci sono diversi motivi. Uno, per esempio, l'esplosione degli anni 90, 95, dal 2000. Tu non hai visto mai in talk show un musicista a parlare di qualsiasi cosa. Io ci sono stato da, come si chiama, coi gang, abbiamo fatto anche, che ne so, da Costanzo, no? Maurizio Costanzo, sì. Show, lui faceva carte false per poter avere lì ospite a parlare di politica, a parlare di un assassino, di qualsiasi cosa, invece di averci il solito giornalista, l'avvocato, lo scrittore, cioè tutti ci sono andati lì.
Il problema è che il musicista veniva invitato a non parlare di musica.
Ma infatti, siccome i nostri musicisti, giustamente, secondo me, l'avrei fatto anch'io, però ci ha tolto, per esempio, il signor Vasco Rossi, ogni volta che lo difendeva, veniva a parlare, o Luciano, Ligabue, Luciano gliel'hanno chiesto mille volte, ma perché non viene? Andavo in trasmissione, vengo, faccio la mia canzone e mi levo dalle scatole, perché io andare a parlare delle cose che ne parlo con gli amici, ne parlo, ma non esiste.
L'Italia è un po' un'anomalia, perché se nella tradizione francese, ma soprattutto quella del Regno Unito, dove c'è la BBC e nello specifico il reparto BBC Music, che ha sempre continuato ad investire nella musica trasmessa in televisione suonata dal vivo, in Italia abbiamo avuto un problema che si è arrivato dopo un problema. Siamo stati invasi dagli anni 90, 2000, dalle varie trasmissioni Top of the Pops, MTV Music, che sono salite sul carrozzone finché la musica pagava. Tutti ascoltano musica, quindi facciamo una trasmissione di un'ora con dei video dove la gente suona in playback.
Tu pensa che...
Poi invece a livello di contenuto musicale non si è detto mai nulla, non si è mai approfondito nulla. Quando questo carrozzone è sparito, in Italia la musica è sparita completamente.
Ma infatti era meglio prima.
Cosa che invece in Inghilterra e in Germania non è avvenuta.
Però tu devi pensare che in Inghilterra loro ci hanno avuto i Beatles. Un'industria che so, quattro volte la Fiat. Cioè la differenza che io anche mi ricordo i primi anni in CGD, in Warner, i piani alti, la gente già che gravatta di 60-50 anni che dovevano difendere le quote di mercato, noi ci vedevano come gente che generava soldi, ok? Adesso, tornando ai giovani, vorrei dire una cosa.
La trap
sono i cantautori come d'oggi.
Esatto.
Sono i cantautori d'oggi.
Ma
che...
tanto sfrattata.
No, allora...
Insomma, con questo sguardo sempre da vecchi tromboni.
No,
ai miei tempi, no? Ai miei tempi era meglio.
No, allora, non è vero
ad Andrea che ci lavora, quindi.
No. Allora, guarda, c'è differenza. Guardate, parlare male del fenomeno di oggi, no? Parlarne male a prescindere, come fanno in molti, poi invece andiamo a analizzare quello che è e quello che rimarrà. Perché, secondo me, la differenza è quello che rimarrà. Perché quando sono arrivati i Beatles, gli mandavano la polizia a bloccarli, cioè tutto il casino che facevano. Quando è arrivato Celentano, cantava Claudio Villa, e cosa diceva le persone? Ma guarda quel deficiente che fa tutte le mosse.
Elvis.
Celentano, è Elvis. Ma dopo, perché quando è arrivato Guccini, che un mese fino prima c'era Tenco, che faceva i pezzi meravigliosi,
3.000 accordi.
Con 3.000 accordi, è arrivato questo, con la chitarra scordata, le corde legate con lo spago, veramente un cialtrone di prima categoria. Eppure era quello che era. Quando siamo arrivati noi, nei primi anni Ottanta, eravamo un gruppo che veniva dal punk, cioè facevamo i pezzi con 4, 5, 6 accordi massimo, tutto nervo, no? E ci dicevano le stesse cose. Quindi quello che adesso si prende la trap è quello che ci siamo presi tutti. La differenza qual è, secondo me, invece la trap banalizzata, perché qui entrano in ballo le tecnologie. la trap è un genere che è anche uno specchietto per vedere la vita delle persone. Oggi, ragazzi, noi suonavamo in sala prove. Sala prove, casa di campagna, 50 gradi d'estate e meno 30 d'inverno, no? In mezzo al fango, niente, poi quello è tutti sordi, tutti, cioè, freddo, le ragazze incavolate nere perché stavano a aspettare lì 3 ore, noi suonavamo, cioè, quindi era, però eravamo in tanti, perché si suonava in tanti, non c'erano i computer e tutte le cose che tu volevi sentire dovevi trovarti un cristiano che te le suonasse, e te le suonasse bene, non c'erano, perché oggi tu hai tutte le scuole che vuoi, hai su internet, non so fare una cosa, vai su YouTube, lo vedi. Tutorial. All'epoca io per sentire una cosa, io ho studiato a un certo punto qui gang, decisi di andare a lezione da uno dei più grandi emondisti ma nel mondo, che è Pippo Guarnera, che vive a Imola, no? E mi sono raccomandato, non faceva lezioni, guarda, cioè, mandami da Marino, gli dice Marino, mandami da lui. Alla fine lui ha detto, ah, fallo venire su, io imparo quello che so, ma lui non so fare niente, invece Pippo ancora oggi è il numero uno. Mm. Io prendevo la macchina e andavo a Imola. A Imola andavo
per imparare quello che
per stare 2 o 3 ore dalla casa tutorial. Sua sì. Lui mi faceva sentire i dischi, poi suonava un pochetto, io lo guardavo. Oh, ma ha fatto no, de poco di più, cioè, però per dirti il sacrificio che, sì. Che andavamo partevamo col treno, andavamo a Bologna ad Annucci a comprarci i dischi, cioè è la vita, la musica ti prendeva tutte le ore. Oggi sti ragazzi come vivono? Vivono in cameretta, un computer, in due. Uno canta e uno magari fa le basi, ma non fa le basi. Spesso e volentieri le scaricano da internet, certo. E lavorano un pochino su quelle.
Hanno le rime, scrivono, sono scrittori.
E sono in pochi. Sono in pochi, sono sempre uno, due, lavorano in tre. Questo comunque oggi è un fenomeno, perché io vedo anche da mio studio, sono tanti ragazzi e hanno un grande seguito, perché giustamente è la musica della loro generazione, i ragazzetti dai 15 ai 25 anni, tanti sono questi, quelli della prima era sono cambiati tutti, si sono evoluti tutti, diciamo. Poi cosa c'era, qual è la differenza fondamentale? Fondamentale era che noi suonavamo tutto, anche scarsi che eravamo, sì. Perché per esempio la mia generazione quando entrava in studio era vista malissimo, perché prima di noi suonavano musicisti che erano solo quelli bravi. Cioè dovete pensare che negli studi di stazione negli anni 80 entravi solo se eri bravo, non erano aperti al pubblico. Tu privato non potevi andarti a uno studio come quello che ho oggi io, tu non ci potevi entrare perché il padrone ti diceva io lavoro con te, ma tu sei scemo, ma tu vai ti metti, cioè veramente c'era il filo spinato,
anche perché il nastro costava,
no, ma costava un botto, ma i soldi costava. Ma l'industria discografica era enorme.
Cioè il musicista davano, scarso fa sprecare nastro che
sì,
costa.
Ma poi sui nastri non è come il digitale che tu puoi tagliare.
Esatto.
Si faceva anche quello, perché facevamo l'editing anche qui nastri. Cioè i soli.
Ma non così facilmente.
Non così oggi, facilmente, soprattutto non c'era l'andù, quindi tu. Cioè, dopo cioè, era veramente stressante vivere lì.
Ma a proposito di trap, quindi musica cameretta, perché questa è una dimensione. La casa in campagna, stiamo insieme, condividiamo. Sì, questa sì, roba qua, secondo me c'aveva un valore. Oggi. La cameretta un po', secondo te, toglie la possibilità di
ma
questo?
Ma guarda, ma soprattutto gli toglie molta gioia che ci abbiamo avuto noi. Io dico solo che, cioè, io vedo, ho anche due figli grandi ormai, ma lavoro veramente, sono fortunato ad avere un lavoro, faccio un lavoro che io sto con i giovani, perché poi anche nelle produzioni che faccio, specie negli ultimi anni, lavoro molto con i ragazzi giovani. Cioè, la differenza è che io, per esempio, a casa chi ci stava mai, capito? Invece questi stanno a casa, escono 2 volte a settimana, cioè è diversa, la vita è cambiata nel male, adesso andare a vedere pure quello, cioè purtroppo la vita è cambiata e sti ragazzi stanno più da soli. Noi stavamo in tanti, capito? Quindi ti facevi anche forza, essere in tanti, quello che era troppo agitato si calmava e quello che era un pochino più schivo, sai, era terapeutico da quel punto di vista. Ti ripeto, a noi secondo me ci ha salvato la vita, ci ha fatto passare bei anni. Poi qualcuno di noi, io sono diventato un professionista, tanti no, ma molti sono diventati professionisti, ma anche, ripeto, gente che ci aveva la passione nella musica, che però non sapeva suonare, chi è diventato giornalista, chi ha fatto, che ne so, diventati tecnici, cioè però abbiamo vissuto insieme, no? Oggi secondo me è di meno questo, il pubblico è, da sto punto di vista invece la trap lega molto il pubblico, perché vedi che anche dei ragazzini giovani che qui intorno fanno un concerto di trap e 2 o 3 gruppi si ammucchiano tanti ragazzi, quindi quello è sicuramente comunque, positivo. Io anche basta, discograficamente sì. Le casse discografiche si stanno buttando solo su quello, perché non costa nulla,
sì,
sono progetti a costo ridicoli,
zero rischio, tra l'altro
zero rischio, ne prendo 10 al costo di mezzo di una volta, perché se tu fai un disco in acustico, disco in acustico necessita lo studio, necessitano i microfoni,
costi completamente differenti,
costi per 10 ma anche più di 10, ok? Fare un disco con un computer alla fine è molto più semplice e molto meno costoso. Te lo fai in casa, vai su uno studio un giorno a fare le voci, finito, te lo mixi lì, come suona suona, tanto usi tutta roba elettronica presettata, perché poi se andiamo a vedere lo specifico la parte artistica della trap italiana, se senti la trap, ormai la trap in America non c'è più, però per dire, se prendi quella straniera, quella fatta è tutta suonata,
sì,
non è vero che non è fatta bene, capito?
La differenza è gigantesca, però, è sempre il come.
Ma anche perché lì ci sono industrie che possono investire. Poi oggi neanche c'è la produzione discografica, nel senso la discografica prende il pezzo che tu gli mandi, te lo fa scappare così com'è, ti prende i diritti, ti prende il 50%, ti lascia un po' più di soldi che lasciava prima, ma prima ci investivano. Se tu ci avevi un'idea,
non c'è neanche più il lavoro di scouting, cioè prima c'era chi era stipendiato per andare in giro a trovare cose nuove, oggi
no,
sarebbe impensabile.
No, oggi è impensabile, ma poi c'è anche un'altra cosa adesso, che gli ultimi 3-4 anni è diventata importante, ed è questa nota negativa, il fatto che le case discografiche si stanno dirigendo sempre di più, non cercano più il talento, no? Che comunque c'è anche nel mondo della trap, ci stanno ragazzi che sono quotati, che vanno, cioè vedi che sul palco funzionano, no? Non gliene importa niente. Cos'è che gli importa? Se è un'influenza.
Il seguito
che già c'ha. Il problema è che stiamo raschiando il barile e tu dici, sai che invece di prendere 3 artisti forti, che però so che ci devo spendere magari 100.000, 200, 300.000 euro, poi magari io posso anche prendere questo artista bravo, lo faccio produrre un produttore, poi comunque il disco non funziona, perché ragazzi non è che i dischi funzionano a prescindere, quindi è sempre un terno all'otto,
non si va a comando soprattutto,
e non si va a comando.
Vorrendo chiosare il discorso, perché altrimenti ci dilungheremo anche piacevolmente, perché in realtà non è un caso che oggi viviamo questo tipo di situazione, e quindi a questione complessa dovrebbe corrispondere a un'analisi complessa, però siamo in chiusura, quindi ti chiedo proprio schiettamente, rubrica Sacro Graal, 3 regole da seguire per chi vuole fare della propria passione la musica un lavoro oggi in Italia e viverci.
Beh, guarda, va, per fare il musicista, prima regola, vietato morire, vietato star male. Se sei una persona cagionevole di salute, ti piace dormire, sei delicato, non lascia perdere questa vita qui. La nostra è una guerra aperta, no? Continuamente, quindi è una vita di tour, una vita di si dorme oggi e poi non si dorme neanche domani.
Molto stressante.
Sì. Poi la musica è
numero 2.
Devi averci una grande passione e devi farti una domanda a 20 anni. Ecco, questo è un problema che i giovani, io vedo molti ragazzi, la fortuna che ho avuto io è che io ho vissuto in un territorio in cui c'avevo un tessuto sociale che mi permetteva di pensare quello che volevo, di immaginarmi fra 10 anni io voglio fare questo. Quindi tutto quello che ho passato, quello che uno ha fatto, lo fai tranquillo, convinto che poi alla fine piano piano ci arrivi, e non c'hai nessuno che ti dice non farlo. Oggi ti giudicano, questi ragazzi si sentono giudicati da quando si sveglia la mattina fino alla sera. Noi altri
non ne possono più.
Io non ne posso, cioè io questo lo noto, ma anche non lo fai se sentono giudicati. Non è che tu lo giudichi, però se sentono giudicati, noi altri, manco se c'era un giudice davanti che ci diceva hai sbagliato, non ce ne fregava niente. Eravamo dei cavalli pazzi, non davi proprio, cioè ti potevano dire quello che volevi, ti poteva fregare meno. Siamo stati fortunati. Oggi questo, io spero che cambi, però vedo che i governi, l'industria musicale non difendono questo. Tendono tutti a portar a casa qualcosa per tenersi il posto.
Infatti questa era l'ultima domanda del podcast, mi ha anticipato, è interessante questa cosa. Se speri, cosa speri?
No, io
per il futuro.
Per me non spero niente, perché io ormai quello che faccio è tutto in più.
No, in generale, però, per quel che riguarda la musica in studio e la musica al vivo, no?
Io c'ho sempre anche delle notizie vere che magari sfuggono. Vi assicuro che, per esempio, tutte le scuole di musica sono piene. Milano, Roma, no? E diamo anche qualche merito ai Maneskin, che un gruppo, una chitarra, bassa e batteria diventano a livello mondiale così famosi, hanno venduto le ditte che vendono gli strumenti, che poi li fanno tutti qui a Porto Recanati, hanno venduto chitarre di primo livello, cioè new entry, chitarre da 4 soldi, sì, però per iniziare a suonare tantissime. Sì. Ecco, adesso la nota dolente è che oggi fare musica, se non hai una famiglia alle spalle, è dura. adesso qui dissi anni fa al sindaco di Macerata, l'ex sindaco di Macerata, e dissi: guardate signori, che avere un figlio che suona è una disgrazia, punto. Se è bravo è una disgrazia doppia, perché se è bravo lo devi far suonare per davvero, ok?
E con questo, signori, vi salutiamo tutti. È stato un piacere.
Ciao, grazie a tutti.
Di nuovo il grande Doc of Rock, Andrea May.
Grazie.
Ciao, ciao. Okay.